Ben ritrovati. Allora, andiamo avanti con le nostre lezioni. Tra l'altro, una bella notizia, è arrivata adesso una rettorale, per cui le lezioni devono essere almeno, le registrazioni almeno di 30 minuti per essere considerate delle ore stipendiali, mentre prima ci avevano detto di non fare file più superiori ai 20 minuti. Quindi è un caos terrificante. Io vado avanti imperterrita. Vado, scusate, più ai contenuti, cerco di curare per quanto possibile i contenuti, di fare un corso fatto bene, così comprensibile, chiaro, e vado avanti, insomma, senza lasciarsi, perché sennò qua si comincia a diventare veramente pazzi. Allora, chiusa parentesi, questo per dirvi che voi siete in difficoltà, ma a noi arrivano 2, 3, 4 comunicazioni al giorno, anche appunto così, che contrastanti l'una verso l'altra. Va bene, il che non aiuta ovviamente a lavorare. Punto, riprendiamo. Riprendiamo con la slide 13. Dunque, come è possibile definire la cultura? Allora, lo vediamo, facciamo una sintesi, appresa, umana e condivisa. Queste sono le tre connotazioni fondamentali. Allora, diciamo che nella slide precedente io avevo così continuato un po' nella definizione di Taylor, enfatizzando il fatto che nel proseguo della sua definizione c'è anche un'idea di concezione primitiva e di una concezione evoluta di cultura, no? Comunque, ecco, questa sarà un tipo di impronta così abbastanza comune anche nei primi sociologi classici, per esempio Emil Durkheim nel suo studio, insomma, delle religioni primitive, tra virgolette, comunque c'è l'idea. C'è la concezione e la sicurezza dell'esistenza di una cultura primitiva, no? Ecco, Emil Durkheim all'inizio del Novecento si dedicherà proprio allo studio delle religioni totemiche delle tribù australiane e americane, proprio per rendere ragione di questo. Anche per Taylor, il problema. Non erano dei reazionari, ma il problema era quello di rendere comprensibili in qualche modo fenomeni nuovi agli occhi dell'Occidente, dell'Europa, ritenuti civilizzati allora, che potevano, questi fenomeni potevano sembrare appunto delle bizzarrie, dei comportamenti totalmente, superstizioni, comportamenti irrazionali. Credenze strane, credenze appunto primitive, superate. Quindi diciamo che sicuramente la definizione tayloriana di tipo descrittivo rappresenta comunque un pilastro nella storia della trattazione culturale. Tra l'altro influenzerà per circa mezzo secolo il pensiero antropologico e sociologico. Un piccolo ripasso: i nuclei fondamentali sono tre, cioè le tre componenti principali della cultura, cioè l'aspetto cognitivo, ciò che gli individui pensano, no? Cognitivo e anche etico in qualche modo, ciò che si pensa e ciò che si pensa essere buono e ciò che si pensa essere non buono, non etico, non morale, ciò che gli individui fanno, i comportamenti, un'espressione comportamentale, e la cultura infine materiale, cioè i materiali che producono, no? Quindi più esplicitamente religione, morale, diritto, complessi di norme e di credenze esplicite, elaborate in maniera più o meno formalizzata a livello teorico, aspetto del pensiero. Secondo, aspetto del fare, i costumi, le abitudini per il fatto di vivere entro una stessa comunità che deve condividere dei comportamenti, deve condividere dei codici di comportamento. Ecco, sono forse i costumi sono l'aspetto più innovativo di questa nuova definizione, no? Appunto rappresentano l'ordinarietà, la quotidianità, cosa che appunto nelle prime definizioni, nelle prime concezioni non era presa in considerazione. E infine la cosa più semplice che sono rappresentata dalla cultura materiale, cioè i prodotti oggettivati del lavoro umano, gli artefatti che non sono l'arte, soltanto l'arte, le opere d'arte, le statue, i quadri, gli affreschi, no? Ma comprendono gli oggetti di consumo quotidiano, no? Di d'uso quotidiano, le armi, il vasellame, i gioielli, gli abiti, no? Acquisteranno sempre più spessore, sempre più importanza. Allora, torniamo alla slide appunto 13. Com'è possibile definire la cultura? La cultura innanzitutto, vi sono tante definizioni di cultura, come vedremo, però sicuramente un qualche cosa che le accomuna è che la cultura è principalmente appresa. Ecco, non tutti i fenomeni osservabili sono di tipo culturale. Ovviamente cultura e natura si compenetrano sempre, non possiamo disgiungerle. Esistono, vedremo il fenotipo, no? Esistono dei tratti fisici, cioè ciò che le nostre parvenze, come noi appariamo. Esistono dei tratti fisici, una fisionomia, esigenze che sono di tipo biologico e quindi appartengono all'universo innato. O trasmesso a livello appunto naturale, biologico, genetico. Il colore dei capelli, appartiene alla genetica. Le esigenze primarie, nutrizione, ripararsi rispetto all'ambiente, alle intemperie, ai pericoli, è un bisogno biologico che si ritrova in tutte le popolazioni, è un universale. Però ciò che non è universale è come concretamente tutto ciò avviene, cioè le modalità attraverso cui gli esseri umani assumono tratti fisici, si alimentano, costruiscono le proprie abitazioni, si pongono al riparo dai pericoli, dalle intemperie, dalle bizze proprio della natura, no? Che possono essere anche veramente disastrose, spesso sono disastrose e imprevedibili. Ecco, tutto questo ha una grande variabilità. Quindi anche, ad esempio, il colore dei capelli, che è innato, viene modificato con tinture. Alcuni cibi, parlando dell'alimentazione, vengono considerati lussuosi, di pregio in certe parti del mondo. Anche degli insetti, presso aborigeni australiani, cosa che a noi è assolutamente repellente. E in altri appunto, cioè alcuni cibi sono considerati pregiati e quindi da favorire all'ospite, altri sono considerati ripugnanti in altre società. Quindi anche i bisogni primari vengono catturati dall'universo culturale. Questo è frutto di apprendimento e non di una forma di cornice geneticamente programmata. Quindi appartiene alla cultura e non all'aspetto naturale, biologico, genetico. Umana. Gli animali, dicevo, che compongono campi sociali. La loro comunicazione, per quanto complessa, rimane di natura relazionale e non proposizionale. Cosa significa? che gli animali adottano per comunicare per lo più la postura. Hanno una comunicazione non verbale, una comunicazione posturale attraverso parti del corpo. Pensiamo ai gatti, alla coda dei gatti, alle loro posture. È estremamente complessa, che però noi uomini non comprendiamo. È relazionale la loro comunicazione. Abbiamo una comunicazione che in qualche modo nella comunità degli animali, negli animali che creano comunità interdipendenti, alcuni sono solitari, impartisce ordini. Questi ordini vengono ricevuti, vengono compresi, vengono eseguiti. Per lo più sono, ecco, ci sono tre azioni: attacco, fuga, allarme. Ecco, gli animali non raccontano. Non si immedesimano nell'altro, non possono raccontarci, almeno stando alle conoscenze attuali, così, non possono raccontarci quello che hanno, per quanto abbiano memoria, mamma mia, ma sono memorie funzionali in qualche modo, non sono memorie funzionali a un racconto. Ad un racconto simbolico. Gli uomini hanno una comunicazione di tipo proposizionale, cioè hanno una specifica capacità di apprendere e comunicare a livello simbolico, cioè astratto. Gli animali non sono astratti, sono intelligenti. Molto intelligenti, se vogliamo usare un termine semplice, ma non praticano un'attività cognitiva e simbolica, cioè qualcosa che rappresenta qualcos'altro che è assente. Il linguaggio umano è complessissimo, è dotato di connettivi sintattici, poiché, quando, siccome, dal momento che. Espressioni che servono a legare le parti di un discorso, di una frase, dando loro un senso, dando loro una logica. Quindi forme invariabili del discorso, che possono essere congiunzioni, preposizioni, avverbi, che fungono da collegamento, da ponte, per unire logicamente, in modo logico, diversi contenuti di un testo. Quindi evidentemente la differenza sta anche nella complessità del linguaggio verbale. Come tutto, tutto va un po' smussato, cioè l'etologia e lo studio del comportamento animale è sempre in evoluzione. Emergono riguardo le teorie dei punti deboli che vengono, come dire, integrati, no? Poi si torna indietro, si falsifica, si dice ho sbagliato. I paradigmi scientifici sono così. L'evoluzione scientifica, il progresso scientifico non è lineare, no? È più simile a dei balzelli, no? Ad un andare avanti e indietro piuttosto che qualcosa di progressivo, continuo e lineare, molto simile a quello che abbiamo visto nel mondo della civilizzazione di Alfred Weber. Ecco, si accumulano le scoperte delle capacità di apprendimento, no? Rispetto a molti comportamenti da parte di molte specie animali, in particolare i primati, quelli più prossimi a noi. Ad esempio, gli scimpanzé apprendono a confezionare degli utensili. Quindi l'attitudine ad apprendere, ed imparare attraverso le interazioni con i propri simili, che è comunque un tratto culturale, è anche visibile negli animali. Quindi, in qualche modo, la possibilità di tracciare una netta demarcazione fra cultura natura e uomo animale diventa più flebile, questo sì. Recentemente alcuni antropologi hanno diciamo catalizzato questa demarcazione, questo spartiacque, individuandolo non tanto nella generica capacità di apprendere, dicevo prima, gli animali sono intelligenti e hanno memoria, ma nella specifica capacità di apprendere a livello simbolico. Sottolineo il termine simbolico. Cioè solo gli esseri umani avrebbero, per quanto detto, la capacità di utilizzare una comunicazione simbolica, un linguaggio che produce, trasmette un significato che viene recepito in assenza del referente fisico. Terzo carattere. La cultura è condivisa, è collettiva, non è solo appresa, non è solo umana, ma è condivisa. Certo, si ammette l'esistenza di una variabilità individuale, per carità, soggettiva, però si ritiene che per essere definito culturale, un fenomeno debba essere connotato dalla condivisione rispetto a un gruppo. Diciamo che esiste sicuramente anche una cultura individuale, una cultura soggettiva, molti tratti culturali vengono assorbiti e vengono introiettati in modo diverso a seconda dell'individuo, ma questo è una, diciamo, è un discorso a sé stante, complesso, che meriterebbe appunto un'attenzione a sé. Questo vale anche per l'introiezione delle norme condivise per quanto riguarda la normalità e la devianza. Vi sono dei soggetti che per vari motivi interiorizzano in modo più soddisfacente le norme comunitarie, le norme condivise, invece dei soggetti che per altri motivi molteplici invece tendono a essere refrattari alle norme valoriali condivise. Ma questo è un altro discorso, questo che semplicemente per sottolineare che anche all'interno della collettività condivisa esistono delle specificità, scusate, individuali, e anche questo è un qualche cosa molto importante da sottolineare. In ogni caso, soprattutto negli antropologi, in parte persiste l'idea che la cultura sia abbastanza uniformemente distribuita all'interno della società. Faccio un esempio che è riportato da Ruth Benedict. Ad esempio, secondo Benedict, le culture seguono dei modelli culturali che caratterizzano un intero gruppo sociale. Un esempio, studiando due diverse popolazioni indiane d'America, Benedict trovò che queste due popolazioni erano classificabili in base a un sistema coerente di valori. Gli Zuni del Nuovo Messico costituivano una società che Benedict definì apollinea, quindi improntata dei valori, diciamo, di armonia tra l'uomo e il cosmo. Al contrario, i Kwaitlu dell'America nord-occidentale, che gli antropologi studieranno per la cerimonia del potluck, tra parentesi, piccola parentesi di antropologia culturale, formavano una società, secondo Benedict, dionisiaca, no? Il binomio apollineo-dionisiaco ha costituito un esempio piuttosto classico, no? Questa opposizione. Ecco, una società dionisiaca, dicevo, basata sull'importanza attribuita alla competizione, Vediamo anche il potluck, no? Che è questa cerimonia così in cui beni alimentari e non solo alimentari vengono consumati in un'ottica di competizione, vengono distrutti anche chi più distrugge, chi più offre, dimostra il proprio prestigio e la propria superiorità. Quindi è la dimostrazione della propria superiorità sull'avversario, sulle tribù avversarie. Quindi Benedict chiamò questo tratto così dionisiaco. E veniamo alla slide numero 14, le funzioni e le caratteristiche, ma soprattutto le funzioni. Ma perché parliamo tanto di cultura? Perché siamo esseri culturali? Perché dobbiamo giustificare i nostri comportamenti sulla base di un qualche cosa di coerente, condiviso? Perché abbiamo bisogno di parlarci addosso? Può darsi, perché no? Però evidentemente anche la cultura, ha delle funzioni, ha degli scopi. Serve a qualche cosa. È difficile trovare qualcosa che non serva a nulla. Qualcosa esiste, insomma, però in genere in queste cose, ecco, c'è sempre uno scopo, un significato, uno scopo, un obiettivo. Allora lo vediamo. È una risposta soddisfacente, molto più soddisfacente rispetto alle spiegazioni di natura razziale che sono state totalmente screditate, alle grandi differenze esistenti nei comportamenti, nelle abitudini, negli usi, nel modo di vivere, ecco, non vorrei riprendere tutto questo discorso che abbiamo comunque già analizzato. Fra i gruppi umani, abbiamo detto che i gruppi umani sono molteplici, vivono in zone molto differenti, l'uomo è estremamente adattabile e imposta uno stile di vita, degli stili di vita che possono essere molto, molto, molto diversi fra di loro, imposta tipi, modalità relazionali diverse, la stessa idea di famiglia è completamente diversa da cultura a cultura. Diciamo che l'idea occidentale, perdonatemi questa generalizzazione un po' impropria, ma l'idea così un po' che abbiamo noi, allora diciamo così, forse lo semplifico ancora di più, un po' di famiglia è quella. Madre e padre, la famiglia classica, e poi naturalmente ci sono dei cambiamenti, si stanno giustamente si stanno avviando dei grandi cambiamenti anche a livello di politica sociale, di concezione culturale su famiglie diverse, non alternative, semplicemente diverse rispetto alla sessualità, rispetto all'educazione dei figli, anche perché ovviamente la società e le culture cambiano e anche le composizioni delle famiglie cambiano, no? Non velocemente, però cambiano, sono cambiate moltissimo. Nell'ultimo secolo si sono trasformate. Comunque è, ripeto, una risposta soddisfacente alle grandi differenze esistenti fra i gruppi umani. Quindi le differenze non sono di natura razziale, non sono di natura biologica, non riguardano il colore della pelle. Non riguardano la forma degli occhi, non riguardano attitudini particolari, appunto, che possono essere fatte risalire al codice genetico, ma riguarda il tipo di cultura che è stata impiantata, funzionale all'ambiente, funzionale alla vita di un gruppo umano, alla vita di una comunità. Anche perché nella specie umana si è verificata una sorta di regressione degli istinti. Non che gli istinti siano scomparsi, ma si sono molto, molto attenuati. Anche la nostra sensorialità è molto, molto poco raffinata. Pensiamo all'udito degli animali, pensiamo all'olfatto degli animali. I nostri sensi sono molto così, un po' grossolani tutto sommato. Anche le nostre difese non sono un granché, Non abbiamo denti aguzzi, non abbiamo unghie, non siamo veloci. Quindi abbiamo dovuto affidarci per la nostra sopravvivenza ad altro che non fossero gli istinti e che non fossero le difese naturali predisposte dal nostro corpo. E questa è proprio la cultura. Che possiamo anche descrivere come una configurazione immaginata dall'uomo. Abbiamo detto credenze, immagini, modi di vivere, stile. Ecco, spero che sia chiaro questo concetto, no? Questa regressione degli istinti verso un qualche cosa di maggiormente astratto e classificabile. Configurazione immaginata anche perché scelta, no? Selezionata. Non sempre in modo del tutto inconsapevole, ma selezionata. Abbiamo detto che c'è una varietà estrema di culture. Non ce n'è una sola. Una funzione importantissima rappresenta ordine, controllo, scelta, classificazione. Ordine sul costrutto sociale, l'insieme dei valori, dei comportamenti accettati, dei comportamenti non accettati. Controllo sulla società. Le società devono poter controllare i propri membri. Naturalmente il grado di controllo dei propri membri è variabile. Abbiamo visto, ad esempio, parlando della teoria dei vincoli sociali, di Tönnies, no? La comunità, la Gemeinschaft e la società, la Gesellschaft, no? Sono due tipi di due idealtipi molto differenti in cui la comunità è più semplice, tra virgolette, esercita un controllo informale molto, molto più elevato sul singolo, sull'individuo che ha molta meno importanza rispetto all'aspetto comunitario, mentre nella Gesellschaft, nella società che è per lo più urbana, industriale, cittadina, l'uomo intrattiene delle relazioni che sono di tipo impersonale. Comunque anche questo, anche la società non è esente, ovviamente, da sistemi di controllo, da sistemi giuridici, ad esempio i sistemi giuridici sono dei sistemi di controllo, sono dei sistemi di ordine, sono sistemi normativi e anche sistemi sanzionatori. È molto più funzionale e flessibile dell'adattamento genetico. L'adattamento genetico c'è, ma è lento, è lentissimo. Invece la cultura, per quanto più lenta rispetto ai cambiamenti societari, non ha confronti rispetto ai cambiamenti genetici. Quindi è molto più flessibile, molto più malleabile. Un'altra cosa molto importante, importantissima, abbiamo detto che che cultura e comunicazione sono legate, non sono disgiunte. La cultura non esisterebbe senza la comunicazione e, per il linguaggio complesso adoperato dagli uomini, è perché senza la comunicazione la cultura e quindi tutta una serie di modalità, di bagaglio, di esperienze, di modalità, diciamo, di conoscenze acquisite che devono essere trasmesse alle generazioni successive, che non devono essere perse. Da qui anche l'invenzione, tra virgolette, della scrittura per alleggerire il carico mnemonico, no? Ecco, quindi attraverso la comunicazione sotto le varie forme, la cultura e tutto il bagaglio conoscitivo può essere trasmesso alle generazioni successive, non deve essere perso, non deve essere perso. Questo non significa che sia qualcosa di cumulabile, però vi sono degli aspetti che devono perdurare proprio per poter essere implementati, per poter essere perfezionati, raffinati, eccetera. Attraverso cosa? Attraverso processi di natura comunicativa. E noi vedremo, guarderemo da vicino la comunicazione sotto vari profili. Diciamo che in modo molto semplice e stringato abbiamo il linguaggio orale, la verbalità di tipo orale, la verbalità scritta, la scrittura e anche, importantissima, abbiamo detto, nella cultura e nella comunicazione interculturale, tutto quello che va sotto il nome di comunicazione non verbale, che noi analizzeremo, la gestualità, la postura, la cinesica, lo sguardo, le espressioni del volto, i movimenti e quant'altro. L'uomo è un essere estremamente espressivo, ha una differenziazione muscolare nel volto complessa, con tantissimi micro muscoli che gli permettono di assumere diverse espressioni in modo tale da poter comunicare in modo complesso. Gli animali questo non ce l'hanno, non hanno una tale varietà espressiva, hanno piuttosto altre cose, come dicevamo prima, una sensibilità molto più acuta, l'udito per percepire il pericolo, l'allarme, la possibile preda, ma questo tipo di sviluppo a livello di comunicazione non verbale, facciale ed espressiva, gli animali non ce l'hanno. Hanno un altro tipo di comunicazione non verbale, più relativa appunto alla postura, come si diceva prima, all'attacco, per lo più l'attacco e alla fuga. Sono tra l'altro anche molto più veloci rispetto a noi. Bene, abbiamo visto le funzioni della cultura, ci ritorneremo in vari passaggi e con la slide numero 15 vedremo la cultura e i suoi significati secondo un testo di Zygmunt Bauman, Cultura come prassi.